Benvenuti ad Anime Salve, come sapete in queste settimane protagonista è Amerigo Verardi, cantautore musicista che è venuto a trovarci da Brindisi con la sua chitarra, la sua musica, i suoi dischi, o meglio i dischi che lo hanno cresciuto come persona ma anche come artista naturalmente. Buongiorno Amerigo.
Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti.
E siamo partiti guarda caso dal 1966 nella prima puntata con i Beatles, ripartiamo proprio da quell'anno e scopriamo che forse anche lui è passato attraverso il periodo dei figli dei fiori.
Sì, diciamo che c'era un binomio che procedeva parallelamente. Da una parte in Inghilterra c'era l'estate dell'amore, da un'altra parte invece a New York invece c'era un'estate un po' diversa, un po' più tossica, un po' più pesante, no? Più lugubre, più grigia. E questo aspetto era interpretato alla perfezione da un autore straordinario di nome Lou Reed, che aveva fondato questo gruppo, i Velvet Underground, questo underground di velluto, questo sottobosco, insomma. E quindi i Velvet Underground hanno sovvertito completamente quella che era stata l'estate dell'amore, o quella che era ancora in corso, l'estate dell'amore in Inghilterra. In realtà loro proprio li odiavano, i figli dei fiori, senza mezzi termini, questo Lou Reed lo diceva senza peli sulla lingua. E in realtà, insomma, se io mi andassi a leggere così qualche parolina di questo brano che si chiama The Black Angels Death Song del 1966, che dice: le mille possibilità del suo fato gli si sono presentate su un piatto e deve scegliere quello che ha da perdere, non un paese insanguinato di spettri tutto avvolto nel sonno dove l'angelo nero piangeva, non la strada di una vecchia città dell'est. Il compagno di vagabondaggio ha camminato tutta la notte coi capelli sul viso lungo. Non so cosa ci avete capito, questo è... ma alla fine direi che forse non è neanche più ermetico di qualche brano di Francesco De Gregori, se proprio la devo dire tutta, ma in realtà si tratta di poesia, poesia assoluta. Lou Reed è uno dei più grandi poeti del Novecento, a mio avviso, e i Velvet Underground avevano questo suono unico, incomparabile, che era in totale contrasto con quello dei figli dei fiori, della perfida Albione, dell'Inghilterra. E quindi in Black Angels Death Song il suo talento e quello di John Cale venivano fuori alla grande. Vi consiglierei forse di abbassare le luci per ascoltarlo.
Myriad choices of his fate set themselves out upon a platform to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to choose. And Warren Ring's brother walked on through the night with his hair and his face long and long splinted cut from the knife of duty. Rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. Shining brightly red-rimmed and red-lined with the time effused with the choice of the mine on ice skate scraping chunks from the bills. But mouth-bleeding razors forget him, the pain antiseptic remains cuckooed by. So you fly to the cozy brown snow of the east. Gonna choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stools of your eyes serve to realize fame. Choose again. And Robin is refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bows and the tail of a rat. Come again. Choose to go. And if Epiphany's terror reduced you to shame, have your head bobbed and weave. Choose a side to be on. Neath the stone glanced off, spit didactics into a the color of mouse trails on screen. Try between if you choose. If you choose, try to lose. For the loss of remain, come and start. Start the game. I chee chee. Chee chee I. Chee chee chee. Kata ko. Choose to choose. Choose to choose. Choose to go.
Sicuramente a qualcuno dopo quel sibilo di Lou Reed al microfono avrà avuto la puntina del giradischi che sarà saltata e dal soggiorno sarà schizzata nella sala da pranzo. Questi erano i Velvet Underground, chiamavano stupire, ma lo facevano in maniera molto naturale, erano proprio esseri fuori dal mondo, fuori da quel mondo che era descritto come quello dei figli dei fiori. I Velvet Underground, contemporaneamente negli Stati Uniti c'era anche un altro versante, un pochino più solare, se vogliamo, più crepuscolare, Venice, la spiaggia di Venice, dove si sono incontrati Doors, dove per la prima volta Ray Manzarek ha sentito cantare così a cappella Jim Morrison una sua poesia, è rimasto totalmente affascinato dalla bellezza delle parole, dalla profondità della sua voce, da quest'anima che vagava sulle onde della California, del mare della California. I Doors, nell'estate del 67, non erano proprio così allineati come i figli dei fiori in Inghilterra, erano qualcos'altro. La loro estate diventa già nel 1968 qualcosa che è andato via, che è passata e che non si sa cosa avrebbe riservato per il futuro. In questa Summer's Almost Gone, l'estate se n'è quasi andata, Jim Morrison recita, l'estate se n'è quasi andata, ormai è quasi finita, dove saremo noi? Quando l'estate se ne sarà andata, il mattino ci ha sorpresi, serenamente inconsapevoli, e l'inverno ormai è alle porte, e l'estate se n'è quasi andata. Dove saremo noi? Questo è il preludio a quello che succederà agli anni 60, dopo l'estate dell'amore. Quello che avverrà sarà molto più oscuro. I Doors sono un presentimento fatto gruppo. La loro sperimentazione, la loro psichedelia intellettuale, se vogliamo. Jim Morrison è un altro di quei grandi poeti che può stare sullo stesso gradino di Lou Reed, almeno secondo me. E Summer's Almost Gone è di una delicatezza unica e allo stesso tempo profonda, profonda come le acque del mare sulle quali Jim Morrison ha cantato per la prima volta il suo testo a Ray Manzarek. Summer's Almost Gone.
Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. When the summer's gone, morning found us calmly unaware. Moon burned gold into our hair at night.
and see. When summer's gone, where will we be? Summer's almost gone. Summer's almost gone. We had some good times, but they're gone. The winter's coming on. Summer's almost gone.
I Doors, la voce di Jim Morrison, naturalmente un'altra bella proposta d'ascolto del nostro ospite, lo ricordo, Amerigo Verardi.
Beh, diciamo che se i Doors avevano qualche dubbio su dove sarebbe andata a finire l'estate dell'amore, i Rolling Stones ci hanno messo proprio una lapide su questo.
Sì.
Loro lo sapevano perfettamente dove stava andando a finire l'estate dell'amore. Questo lo hanno conclamato sia attraverso un album clamoroso che faceva un po' il verso, diciamo che prendeva abbastanza in giro il Let It Be dei Beatles, il Lascia Stare, Lascia Che Sia dei Beatles, chiamando questo album del 70, quindi contemporaneo al Let It Be, Let It Bleed, Lascialo Sanguinare. E con questa previsione di questo pericolo imminente, di questa violenza che arrivava dal Vietnam, dalle guerre intorno e da una generazione che da pace e amore stava diventando qualcosa di molto più aggressivo e violento, lì dove le droghe stavano cominciando a rivelare la parte dello yang e quindi rispetto allo yin, hanno cominciato a far venire fuori quella che era la violenza del periodo, la violenza intrinseca al periodo. Siamo alla chiusura degli anni 60. I Rolling Stones la enfatizzano con questo album, con il brano che voglio farvi ascoltare, che si chiama Gimme Shelter, che vuol dire dammi riparo, e che ha culminato anche poi con un concerto storico ormai, proprio per questo motivo, ad Altamont nel 1970, uno dei big concerts del periodo, che ha trovato un ragazzo di colore morto sulla terra di Altamont in California. Il servizio d'ordine lo aveva pugnalato a morte davanti agli occhi dei Rolling Stones mentre suonavano questo pezzo, una cosa drammatica che loro non hanno mai più dimenticato, tutto testimoniato dalle note di questo brano, che ha anche un altro aneddoto al suo seguito, giusto proprio per mettere la ciliegina rosso sangue sulla torta. E riguarda questa cantante che si chiama Mary Clayton, che ha messo questa voce fantastica sul brano, fra l'altro, svegliata nel cuore della notte perché gli Stones la volevano coinvolgere per fare dei vocalizzi, per registrare dei vocalizzi. Lei era incinta e nel cuore della notte viene svegliata da questa telefonata, lì per lì dice no, io sto dormendo, sono incinta, non posso. Poi quando gli dicono che è per i Rolling Stones ci fa un pensierino, quindi diciamo si toglie la vestaglia, si riveste e va allo studio, agli Olympic, per registrare questa sua parte vocale totalmente improvvisata e fa qualcosa di straordinario, raggiunge delle vette impressionanti, talmente sforza la sua voce che lei quella notte ebbe un aborto, quel bimbo non lo avrà mai e lei avrebbe ricordato ovviamente per sempre questo episodio, legato ancora una volta in maniera tragica a quella che era lo spirito della magia nera che infondevano i Rolling Stones, proprio il contrario dei Beatles. I Rolling Stones erano la faccia cattiva del rock inglese e all'inizio era più una cosa folcloristica, una trovata pubblicitaria. Diventate cattivi, voi dovete essere il contrario dei Beatles, non potete essere la stessa cosa. Però piano piano, dopo gli arresti per droga, dopo le persecuzioni della polizia, Keith Richard cominciò a pensare che forse quel ruolo gli stava veramente bene. Dal 1968 in poi lo prese veramente sul serio questo ruolo e lo portò avanti fino agli estremi. Questa è Gimme Shelter, per me uno dei 5 pezzi rock migliori di sempre. Thank you.
I Rolling Stones nel 1969, Gimme Shelter, una canzone così intensa, forse proprio per via delle radici così drammatiche che l'hanno vista germogliare, no? Come ci ha ben raccontato Amerigo Verardi, il quale peraltro, ve ne sarete accorti, costruisce le sue scalette con una coerenza rara e non a caso una puntata dal titolo Non solo figli dei fiori si chiude con i figli dei mirafiori, appunto.
Sì, anche questo è un ricordo che poi fa parte della mia infanzia, perché non molto legato ovviamente agli anni 60, perché ero davvero piccolino, ma avendo vissuto un altro periodo storico che è quello degli anni 70 in Italia, dove c'è stato il boom economico, no? Quindi i bambini, diciamo, un po' più fortunati viaggiavano sulle Mirafiori, sulle famose Fiat Mirafiori, era così che si faceva il weekend con la famiglia, ed era un ricordo che io ho trasportato in questa canzone, ma facendone vedere anche gli effetti poi portati nel futuro, cioè quello che sarebbero diventati i figli dei Mirafiori, cioè squattrinati, senza una famiglia, senza una casa, magari artisti, come nel mio caso, e quindi, diciamo, lo scoppiare dei figli dei Mirafiori, così in retrospettiva con questo periodo meraviglioso vissuto fra gli anni 72, 73 e 78.
La voce e la chitarra di Amerigo Verardi, solo per noi, i figli dei Mirafiori.
Cosimo stava sotto la pioggia, tu sfottilo ma ci stava meglio di te, senza le paranoie di essere o non essere quel che si è. E Cosimo lui era sotto la soglia, 30 anni fa già ci stava meglio di me. Lui era felice giù al deposito con il caffè. Principale mi sembra domenica sulla familiare. Erano tempi che piovevano coriandoli ai veglioni in città. Sui figli dei Mirafiori, sui figli dei Mirafiori, sui figli dei Mirafiori, sui figli dei Mirafiori. E non lo so se era il benessere che dava in cambio cartaccia, ma Cosimo non cambiava granché. Ragioniere, per favore, portami con te. A principale mi sembra domenica sulla famiglia. Erano anni che non toccavano il fondo, che non pioveva così sui figli dei Mirafiori, sui figli dei Mirafiori, sui figli dei Mirafiori, sui figli dei Mirafiori. Svelarono i primati angeli e formule e fede, amore e altri giocattoli, con frasi fatte adatte a non sconvolgerli, gli dissero la verità, la verità, la verità, la verità, sui figli dei Mirafiori, sui figli dei Mirafiori, sui figli dei Mirafiori. Preparavano la colletta ai figli dei Mirafiori, preparavano la colletta ai figli dei Mirafiori, gli pagavano la bolletta, gli pagavano la bolletta, gli stiravano la maglietta, oh, gli stiravano...
riscaldavano la maglietta, riscaldavano la minestra, riscaldavano la minestra, rirollavano la cannetta, rirollavano la cannetta, rirollavano la cannetta, rirollavano la cannetta.
Ai figli dei mirafiori.
Molto bello, beh, non posso che ringraziare Amerigo Verardi anche a nome del nostro pubblico per questi autentici e graditissimi regali sonori. In questo caso i figli dei mirafiori a chiudere la seconda puntata che volentieri gli abbiamo affidato, anzi io in prima persona sono già in attesa di ritrovarlo ai nostri microfoni. Il tè nel deserto è il titolo della prossima tappa del nostro viaggio attraverso il tuo universo personale, poetico, sonoro. Grazie Amerigo, quindi a presto.
Grazie a te Sergio, non vedo l'ora.